Bentrovati agli ascoltatori di Radio Rama Sound di Tortoli. Francesco Pirisi nello studio per questa nuova edizione della rubrica dedicata al figurativo sardo, i pittori sardi del Novecento. Una parte appunto di queste rubriche in cui trattiamo di argomenti sulla cultura, sull'arte, sullo sport in Sardegna, che stiamo dedicando, che stiamo impegnando per parlare di quello che è stato il figurativo sardo nel Novecento, dei suoi interpreti e di come è nato questo movimento che ha segnato in maniera inconfondibile, indelebile la cultura sarda e non solo sarda, perché è un fenomeno, diciamo, un movimento che poi ha avuto anche una ribalta nazionale ed internazionale. E abbiamo ricordato che sono stati soprattutto alcuni elementi che hanno permesso, che hanno stimolato venire alla luce di questa attività culturale in generale, soprattutto nelle arti pittoriche, nelle arti visive, che ha avuto una sua identità, che ha rotto un po' gli schemi che erano quelli dell'Ottocento, così come era stato anche per il caso di altri movimenti artistici che si erano creati in quegli anni in Europa, sulla scorta delle secessioni, diciamo, di quel movimento che si era opposto all'arte tradizionale e a quella accademica per instaurare, per dare vita a un'arte nuova, un'arte che portasse dentro di sé la freschezza dei nuovi movimenti, delle nuove ansie, dei nuovi aneliti che si stavano determinando nel livello sociale, politico e soprattutto artistico di quelle stagioni, appunto, di fine 800 e del principio del XX secolo. Quindi per la Sardegna è un'arte identitaria anche che permetteva e che ha permesso di riconoscersi proprio come movimento culturale sardo, di riconoscere una nuova società sarda, di riconoscere l'individualità e l'identità di una nuova cultura sarda che portasse avanti i temi dell'isola, quelli culturali, abbiamo detto, quelli della creazione, ma anche quelli sociali, perché è un movimento che riunirà le varie branche dell'arte, non soltanto quella pittorica e scultorea, di cui abbiamo già visto gli interpreti principali e ne continueremo a vedere degli altri, ma anche quella letteraria e quella culturale in genere, quella sociale e culturale nel suo complesso. E quindi abbiamo detto che ci sono stati alcuni elementi che hanno permesso la nascita di questo figurativo nel passaggio tra il XIX e il XX secolo. Uno degli elementi fondanti, o comunque uno degli elementi che è risultato uno stimolo per questa nuova pattuglia di creatori, tutti eccellenti perché hanno mostrato proprio la loro abilità, la loro capacità di leggere la realtà, di approfondire, di entrare nell'animo del popolo sardo, soprattutto della terra sarda, con tutte le sue ricchezze, le sue specificità e anche con tutti i suoi dolori, le sue sofferenze, che sono arrivate dai secoli passati, da un tempo di sottomissione, da ingerenze esterne che non hanno spesso favorito lo sviluppo, la crescita, la maturazione della società sarda e anche, voglio dire, dalle specificità che sono date dall'ambiente, dalla realtà geografica, dal fatto di essere degli insulari. E quindi questi pittori hanno portato avanti nel loro fare arte, nella loro attività creativa, proprio questi impulsi e questa caratterizzazione che è propria di una terra antica, specifica, distinta, che qual è la Sardegna ed il suo popolo. Quindi abbiamo detto che tra gli elementi di stimolo c'è l'arrivo in Sardegna di alcuni artisti chiamati ad abbellire alcuni palazzi nelle maggiori città della Sardegna, tra i quali si ricorda Giuseppe Sciutti che affrescò il Palazzo della Provincia di Sassari in Piazza Italia, e poi Guglielmo Bilancioni che invece realizzò dei lavori nel Palazzo Giordano di Sassari e nel Palazzo Zambelletti di Cagliari, opere realizzate alla fine dell'Ottocento. Questi artisti, portando la loro opera pittorica, stimolano anche e fanno conoscere nuove tecniche, nuovi modi, nuovi strumenti con cui l'arte può leggere la realtà e può anche abbellire, vivificare, ravvivare quello che è il tempo, quello che è il tempo, quella che è l'attualità, e quelli che sono gli spazi dove la società nell'attualità vive e opera, soprattutto quelli pubblici. Un altro momento importante nella nascita del figurativo sardo è quello dell'esposizione di Sassari del 1896, una mostra che dice che quella presa di coscienza del ceto intellettuale della Sardegna, appunto sulla mancanza di un'arte sarda e quindi sulla necessità di crearla, è finalmente arrivata. Un altro aspetto di stimolo, di novità e quindi anche in qualche modo di invito all'emulazione, naturalmente ognuno con la sua specificità, è quello dell'arrivo in Sardegna di alcuni pittori spagnoli, tra i quali Eduardo Chicarro, che rappresenteranno, riprodurranno anche alcune zone della Barbagia. A Sara, paese che aveva dato già i natali a Antonio Curriga, che sarà uno dei maggiori esponenti del Novecento, del figurativo del Novecento sardo, sarà proprio uno dei comuni, dei paesi dove questi pittori sardi andranno a disegnare, a pitturare. Poi la formazione di Francesco Ciusa, lo scultore di Nuoro, alla Biennale di Venezia del 1907, dove presenta la scultura, l'opera La madre dell'ucciso. Sarà la sua opera più importante, quella che ancora oggi è considerato un capolavoro dell'arte sarda del Novecento, ma che ha una valenza, un respiro e un'attenzione che vanno oltre i confini regionali, perché si tratta di un'opera di cui risalto è uscito appunto fuori dalla Sardegna, viene celebrata tuttora con grande enfasi, con grande attenzione ed entusiasmo. E quindi Ciusa si afferma alla Biennale di Venezia, tra l'altro porta un'opera che rappresenta forse uno dei lati più tristi della Sardegna, quello della violenza, perché nell'immagine, come abbiamo ricordato nelle puntate precedenti, c'è la figura di questa donna di Nuoro. Nel momento successivo all'uccisione del proprio figlio, quindi raffigurata, ripresa, riprodotta in tutto il suo dolore, un dolore profondo, senza parole, senza possibilità in qualche modo di modificarsi, immutabile nel tempo. Quindi nei primi anni del secolo XX c'è la svolta, proprio nella nascita del movimento del figurativo sardo, anche perché c'è un'unità. Una riunione di intenti, di pensieri, di obiettivi tra i diversi artisti, tra i diversi intellettuali che la Sardegna in quel momento propone, offre. Iniziare dalla scrittrice nuorese premio Nobel Grazia D'Aledda, il suo concittadino Salvatore Satta, l'altro concittadino Sebastiano Satta, poeta diciamo, un genio di grande profondità e di ispirazione, e poi c'è tutta la pattuglia dei pittori, che va da Giuseppe Biasi di Sassari a Filippo Figari di Cagliari a Mario Delitala di Orani, sino ad arrivare a Costantino Nivola che si affermerà come scultore, ma allo stesso tempo sarà anche un pittore, un grafico di primario valore, tra l'altro aprendosi ad una dimensione internazionale già dalla prima metà del Novecento, quando raggiungendo l'America con la moglie Ruth Guggenheim per sfuggire alle persecuzioni razziali del nazifascismo, perché la moglie era una tedesca di origini ebraiche, Nivola appunto inizierà questa avventura negli Stati Uniti, a New York, ma non soltanto a New York, in diverse città degli Stati Uniti, dove la sua arte, arrivata dalla piccola realtà di Orani e da un mondo di artigiani, comunque di grande valore, si svilupperà, si affermerà e primeggerà ai massimi livelli nel movimento internazionale, soprattutto per le sue sculture. Abbiamo detto le Dee Madri, che rappresentano la storia ancestrale della Sardegna, rappresentano la forza riproduttiva, rappresentano l'immagine della fecondità, della riproduzione, della vita che continua, ecco. Nivola sarà uno dei maggiori interpreti di questa proposta artistica e di questo soggetto. Tra l'altro, negli anni Ottanta abbellirà con queste opere monumentali, quasi comunque di grande importanza anche sotto l'aspetto fisico, naturalmente, oltre a quello artistico, che è l'elemento fondamentale di maggior presa sull'osservatore. abbellirà gli spazi antistanti esterni, ma anche gli interni del Palazzo del Consiglio regionale della Sardegna, del nuovo Palazzo del Consiglio regionale nella via Roma a Cagliari. E poi, tra le altre cose, Nivola è l'inventore del sandcasting, un'arte per decorare le facciate dei palazzi, infatti utilizzata nei palazzi delle grandi città americane, con la tecnica delle colate di cemento sulla sabbia, con l'inventore proprio. Un titolo di merito anche sotto questo aspetto, questo creatore, che tra l'altro è molto umile, molto legato alla sua terra, di cui ne ha succhiato il latte, ne ha preso l'ispirazione, ne ha raccolto, ne ha tinto, ne ha catturato gli aspetti più profondi per poi riproporli nella sua arte. Sempre rimanendo nel Morese, un altro esponente di primo piano del figurativo sardo del Novecento è Antonio Ballero. Nato a Nuoro nel 1864, è stato appunto un pittore, scrittore e anche fotografo italiano. Un uomo dalla cultura e dalla personalità e dalla creatività poliedrica, che è stato a Nuoro appunto uno dei rappresentanti dell'Atene Sarda, di quel gruppo di intellettuali che hanno segnato la vita del capoluogo barbaricino proprio nel passaggio tra il secolo XIX e il Novecento. Insieme al Nobel della letteratura Grazia Deledda, insieme al poeta Sebastiano Sarda, allo scrittore romanziere Salvatore Sarda, l'autore del Giorno del Giudizio. Ballero, appunto, nasce a Nuoro nel 1864 e dopo aver terminato il liceo classico a Cagliari, la sua prima proposta è come scrittore: scrive il romanzo Don Zeus, storia di famiglia nobile nel centro della Sardegna, che poi pubblicherà alcuni anni dopo, ma il suo interesse è soprattutto rivolto alla pittura, all'arte pittorica, tanto da consentirgli di portare avanti, di attivare anche un'attività di insegnamento nelle scuole, nonostante lui fosse un autodidatta, ma insegnò in diverse scuole del regno, a Nuoro, nella sua Nuoro, ma anche in Sicilia e a Sassari. Proprio a Sassari si stabilì. Dopo il matrimonio con una signora della penisola, una donna d'arte, una pittrice, Ofelia Verselloni. Nel 1896 aveva partecipato con due dipinti ad una mostra collettiva di artisti sardi a Sassari. E in seguito viaggiò nella penisola, visitando tra l'altro l'Esposizione Internazionale d'Arte di Torino, dell'arte decorativa e moderna del 1902, e poi la Biennale di Venezia l'anno successivo, dove conobbe Giuseppe Pellizza da Volpedo, pittore italiano, prima divisionista e poi esponente della corrente sociale della provincia di Alessandria, divisionismo che era un movimento artistico italiano della fine dell'Ottocento. E quindi rimane molto colpito dall'arte di Giuseppe Pellizza da Volpedo e in qualche modo influenzerà il suo percorso artistico, tanto da influenzarne il suo percorso artistico. Sempre agli inizi del Novecento, un suo autoritratto fu esposto a Genova in una mostra della società promotrice delle belle arti. Successivamente i suoi dipinti furono esposti anche a Genova, a Firenze, a Napoli, a Cagliari e poi anche a Milano e a Torino. A Torino partecipò alla Quadriennale del 1908 con il quadro Autoritratto al Sole, che è uno dei quadri dei dipinti più conosciuti di Antonio Ballero, perché fu pubblicato dall'editore Sonzogno nella Grande Enciclopedia Popolare. E poi partecipò alle altre quadriennali degli anni successivi, quella del 1917 e quella del 1923. Le sue opere poi saranno pubblicate anche da Vittorio Alinari nei libri sui suoi reportage in Sardegna, e dalla Società Editoriale Italiana nel volume La vita rustica della Sardegna rispecchiata nella sua lingua, che è l'opera di Max Leopold Wagner, il linguista tedesco studioso della lingua sarda. E poi altre immagini di Antonio Ballero anche nelle riviste La cultura moderna della società editrice Vallardi e nella rivista Illustrazione Italiana. La sua pittura, è improntata alla tradizione, sotto l'influenza del pittore piemontese Pellizza da Volpedo. E poi, per un certo periodo, appunto, segue le correnti divisioniste. Nel suo percorso artistico anche la conoscenza dei pittori spagnoli che soggiornarono, come abbiamo detto, nel paese di Azara, nel Madrolisai. Tra i soggetti dei suoi quadri, oltre ai paesaggi dei paesi della Barbagia, da ricordare le immagini di genere folcloristico, dei pastori in costume, dei riti popolari della Sardegna. Valero era anche appassionato di fotografia, come abbiamo detto. Catturava con l'obiettivo appunto le immagini che poi in seguito portava sulla tela, rielaborava sulla tela, con i suoi dipinti ad olio, con l'acquerello. Tra l'altro molte sue foto realizzate lungo i suoi viaggi, non soltanto in Sardegna ma anche nella penisola, rappresentano anche dei documenti storici molto importanti. Oltre ai dipinti appunto, abbiamo detto, ad olio e ad acquerello, la sua creatività si espresse anche nei disegni bianco e nero che realizzava a china con un intreccio di linee a ghirigori. Poi scoprì la tecnica del monotipo, ossia quell'arte in cui diciamo, la particolarità è che si realizza un solo esemplare del dipinto, dell'incisione, realizzando con questo sistema e con questa tecnica immagini a colori. Morirà a 67 anni a Sassari. E proprio a Sassari, nel Museo Nazionale Sanna, via Roma, sono esposte molte delle opere di Antonio Ballero. E altri lavori, altri quadri sono presenti in altri musei della Sardegna. Una parte della sua produzione è presente in esposizioni, collezioni private e pubbliche all'estero. Quindi, sin qui Antonio Ballero, un altro esponente del figurativo sardo, uno dei principali. Abbiamo visto dopo Filippo Figari, Giuseppe Biasi, appunto di Figari e di Biasi abbiamo parlato nelle puntate precedenti, artisti di primario valore, anche perché all'opera di Figari e di Biasi saranno legate alcune tra le opere pubbliche di pittura presenti nella Sardegna. Di Figari abbiamo ricordato l'opera per illustrare, per abbellire il Salone dei Matrimoni nel Palazzo Baccaredda di Cagliari, Palazzo Municipale di Cagliari, che realizzerà negli anni 10 del Novecento, quando il Comune di Cagliari affidò ad alcuni artisti isolani l'opera di abbellimento del municipio. A Filippo Figari, il cagliaritano Filippo Figari, venne assegnato il compito di abbellire il Salone dei Matrimoni. E lui lo fece con una serie di opere, con una serie di tele dove riprendeva le scene appunto del matrimonio sardo, del matrimonio tradizionale sardo, quello della sfilata degli sposi accompagnati dal suono, dalla musica delle launetas, lo strumento antico della musica sarda, quello utilizzato dai pastori nei momenti di festa nei campi, e poi è diventato un elemento di folklore, soprattutto in certe aree della Sardegna, quali il Sarrabus, sono noti i suonatori della Unedas di San Vito, per esempio, ma anche dell'Oristanese. E poi, appunto, nelle opere, nelle tele di Figari che abbelliscono il Salone dei Matrimoni del Palazzo Baccaredda di Cagliari, del Palazzo Civico di Cagliari, abbiamo appunto gli altri momenti della festa nuziale, dall'uscita degli sposi dalla loro casa, prima del matrimonio, prima del momento delle nozze, della cerimonia delle nozze, col lancio del grano da parte delle signore del paese, delle vicine di casa, e poi le scene appunto, e poi la festa del matrimonio nella casa davanti al focolare, e anche i costumi della zona della Barbagia, perché dei paesi di Azara, di Samugheo, perché una particolarità di quell'opera, una particolarità che segnò la realizzazione di quell'opera, dell'allestimento, della decorazione della sala, della decorazione del Salone dei Matrimoni, del Palazzo Baccaretta a Cagliari, del Palazzo del Municipio, uno dei fatti particolari che segnò appunto quel lavoro fu che per prepararsi, per portare avanti l'opera, Filippo Figari andò ad abitare per alcuni anni a Busacchi, nel Barigado, dove trovò l'ambiente, diciamo, appartato, silenzioso, distaccato dai rumori della città, proprio per concentrarsi in questa grande opera e soprattutto poi anche per cogliere dal vivo quelle situazioni, quei momenti. quelle tradizioni che lui voleva poi riportare nella tela, da iniziare proprio dal matrimonio sardo. Poi Figari viaggiava per l'Italia e anche per l'Europa, entrando in contatto con movimenti artistici e raccogliendo stimoli per altre proposte pittoriche che saranno poi il percorso della sua vita, fatto di opere di rilievo che rimangono appunto tra i frammenti più importanti di questo movimento del figurativo sardo che è diventato un'immagine, un emblema della cultura sarda. Abbiamo detto con ribalte, con proiezioni esterne, sia nell'ambito nazionale sia internazionale, perché è un movimento che ha una sua identità, un suo riconoscimento da parte della critica, da parte dei cultori dell'arte, soprattutto della pittura e della scultura. L'altro protagonista di cui abbiamo parlato, i giorni scorsi, sempre del figurativo sardo, è Giuseppe Biasi di Sassari, alla cui opera si devono alcuni capolavori, come tra i quali la decorazione della stazione ferroviaria di Tempio Pausania. Poi abbiamo parlato anche di Mario Delitala, di Orani, figlio del medico del paese, considerato uno dei maggiori incisori italiani del Novecento. A lui si devono gli affreschi che abbelliscono l'Aula Magna dell'Università di Sassari e poi le tele esposte nella sala consiliare del comune di Nuoro, dove riprende scene delle rivolte feudali in Sardegna della fine del Settecento. Mario Delitala sarà anche presente alla Biennale di Venezia con l'incisione, raccogliendo consensi e premi, e poi continuerà l'opera grafica d'incisione, realizzando tante opere che fanno parte, proprio ripetiamo, del movimento artistico del Novecento e soprattutto del quale sono degli elementi caratterizzanti, come appunto è caratterizzante la sua figura e la sua opera che sono stati capaci di uscire fuori dallo stretto spazio dei confini regionali, incontrando e ad affermandosi proprio in una ribalta importante proprio come quella della Biennale di Venezia. Dicevamo prima di Giuseppe Biasi, è un artista che arriva alla pittura dopo aver compiuto studi completamente diversi, infatti frequenta a Sassari l'università dove si laurea in giurisprudenza e tra l'altro in quel periodo inizia una collaborazione che poi si traduce anche in un'amicizia con la scrittrice di Nuoro Grazia Deledda, poi pubblica alcune opere nelle illustrazioni italiane e nella rivista La Lettura, da ricordare che nello stesso anno, nel 1909, un suo acquerello, Processione nella Barbagia di Funi, viene selezionato per partecipare alla Biennale di Venezia. Nel 1913 lo troviamo alla mostra della Secessione Romana, mostra a cui parteciperà anche l'anno seguente per poi esporre alla Biennale veneziana, mostra alla quale parteciperà anche l'anno successivo. Nel 1914 entra a far parte del gruppo L'Eroica, che era la rivista diretta da Cazzani alla Spezia, che si era fatta promotrice della rinascita delle incisioni su legno. Nel 1915 parte soldato appunto durante la Prima Guerra Mondiale, fu ferito e quindi ricoverato in ospedale, quindi finì così la sua guerra. Successivamente, appunto, alla vicenda bellica lo ritroviamo a Milano, dove frequenta gli ambienti intellettuali ed artistici e riscuote un buon successo. L'avvento del fascismo lo vede in una posizione critica, tanto che non viene invitato alla Biennale del 1922. In quel periodo, insomma, era il fascismo che decideva le partecipazioni e stabiliva chi appunto poteva andare avanti nelle arti, perché in linea con il pensiero del regime, e chi invece doveva essere bloccato, se non letteralmente messo al bando, appunto per le sue idee che contrastavano con quelle del regime. Finita la guerra, Biasi parte per il Nord Africa, dove appunto dove visita le regioni della la nazione della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Egitto, alla ricerca di nuove ispirazioni, di un primitivismo rigeneratore. Era interessato all'arte africana, alle maschere rituali, all'arte indiana, ma anche ad autori e pittori come Matisse e Modigliani, e appunto anche grazie a queste ispirazioni esegue una quantità di lavori ad olio, piccole tempere, che poi si propone di sviluppare in futuro. L'esperienza africana lo porta ad elaborare uno stile asciutto e sintetico, con stesure di colore arido e magro. Poi negli anni 30, durante il fascismo, appunto, vive delle situazioni di difficoltà anche per il fatto di aver espresso la sua contrarietà al regime. La sua partecipazione alla Biennale del 1930 di Venezia e alla Quadriennale del 1931 passa quasi inosservato, mentre ha successo all'esposizione della Mostra Coloniale di Roma. Poi lavora alla Villa Argentina di Viareggio, alla stazione ferroviaria di Tempio, come dicevamo, dove presenta un'opera molto bella, molto celebrata e visitata di Giuseppe Biasi. Nel 1935 pubblica alcuni libri in aperta critica al sistema di organizzazione delle mostre statali. Tra il 36 e il 38 espone a Cagliari, a Milano e a Biella. Morirà nel 45 in circostanze tragiche perché accusato di essere stato una spia dei tedeschi. Sarà assassinato nel carcere di Adorno Mica nel Biellese dai partigiani. Un'accusa che non era vera perché c'era stata una lettera anonima, considerato che proprio quello che abbiamo detto prima, che Figari fu un antifascista, quindi si trattava soltanto di una calunnia, di un'accusa ingiusta che però gli costerà la vita. Biasi, Filippo Figari, Mario Delitala. E oggi Antonio Ballero, tra i pittori più importanti del figurativo sardo. Ognuno con la sua specificità, però animati e uniti appunto dalla voglia di creare questo movimento di arte sarda che viva sull'identità e delle sue espressioni da riportare poi nei disegni, nelle tele, nelle sculture. Poi abbiamo visto lo scultore Ciusa, appunto, che nella scultura raggiunge il suo massimo livello di espressività e di proposta artistica. E abbiamo visto un altro grande scultore che è Nivola, che però porterà avanti anche il settore del disegno, della grafica. Filippo Figari e Giuseppe Biasi, entrambi esordiscono nel campo della grafica e dell'illustrazione. Entrambi si orienteranno nell'ambito della cultura delle secessioni, fortemente indirizzata appunto al tema dell'identità, quello che poi volevano raggiungere i pittori e gli scultori del figurativo sardo del Novecento. Secessione, appunto, che era quel movimento particolarmente in auge in Germania e in Austria, che si opponeva al modo organizzato dell'arte ufficiale ed accademica. La prima secessione, abbiamo detto, è quella di Monaco in Germania, Monaco di Baviera del 1892, guidata da Franz von Stuck. Infatti, Monaco e la pittura monacense appariranno nella formazione accademica sia del giovane Figari e poi sia di Biasi, iniziare proprio dalla via del Novecento. Una pittura d'impianto monumentale, quella di Figari, dal cromatismo artificiale caratterizzata negli anni da uno stile inconfondibile. E oggi abbiamo visto in particolare Ballero che è un artista che è un pittore che unisce la pittura alla fotografia. Nato a Nuoro, pittore autodidatta che si afferma molto presto, dopo essersi inserito nel movimento artistico e intellettuale dei pittori sardi che operano a Sassari. Unisce la pittura alla fotografia, infatti spesso riprende appunto la realtà col mezzo fotografico e poi riporta il tutto sulla tela. I soggetti dei quadri di Ballero, abbiamo detto, oltre ai paesaggi della Barbagia, sono spesso scene folcloristiche, scene di folklore, figure di pastori, donne in costume, riti popolari. Oltre ai dipinti ad olio e ad acquerello, il suo talento è espresso ancora meglio nei dipinti in bianco e nero, che realizza che realizza Achina con un intreccio di linee definito a ghirigoro. E quindi Ballero continuerà ad operare a Sassari, dove morirà all'età di 67 anni. Molte delle sue opere, che abbiamo anticipato, sono esposte al Museo Nazionale di Sassari in via Roma e anche in altri musei della Sardegna, ma sono presenti opere di Antonio Ballero, del nuorese Antonio Ballero, anche in collezioni pubbliche e private in Italia e all'estero. Con queste note che riguardano il figurativo sardo, di cui stiamo parlando in queste puntate da Radiorama Sound di Tortolì, Francesco Pirisi vi ringrazia per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.